Ciao a tutti e a tutti ed eccoci con un altro podcast di Periferica. Siamo Chiara e Federico e oggi dal nostro salotto torniamo a chiacchierare con una casa editrice.
Allora, oggi siamo con Isabella Ferretti, direttrice editoriale di 66 and Second. Ciao Isabella.
Ciao a voi, grazie.
Grazie a te per essere al telefono con noi. La prima domanda che vorremmo farti è: com'è nata la casa editrice?
La casa editrice è nata prima di tutto da un pensiero durante un soggiorno di lavoro all'estero con Tommaso Cenci, che è l'altra metà di 66 and Second, ed anche il mio compagno della vita, e ci siamo imbattuti in generi letterari che non avevamo mai sperimentato in Italia. E ci è venuta la voglia e l'idea di offrirli ai lettori italiani. Mentre eravamo fuori, ci siamo subito resi conto che creare una casa editrice, diciamo, che gestirla da lontano non era possibile. E quindi, diciamo, quel primo pensiero ha dovuto aspettare diversi anni prima di tradursi in realtà. Però, una volta tornati in Italia, ci siamo resi conto che effettivamente il mercato poteva accogliere questa proposta editoriale e dopo qualche anno al nostro rientro abbiamo poi dato forma a questo progetto.
E ci racconteresti anche la scelta del nome della casa editrice?
Sì, guarda, in effetti è la logica prosecuzione di quello che stavo dicendo prima, cioè il nome è stato scelto perché il nucleo proprio del progetto editoriale che abbiamo lanciato sul mercato nel 2009 va attribuito a queste riflessioni, a questi pensieri che abbiamo formulato quando eravamo appunto fuori per lavoro e ci trovavamo negli Stati Uniti, in particolare della città di New York, che è stata per noi una tappa della nostra vita molto importante, perché noi vivevamo lì quando, insomma, un momento storico particolare che è quello dell'11 di settembre, okay. Per cui siamo molto molto legati alla città, abbiamo vissuto un cambiamento epocale, no? Certo. Come quello che stiamo vivendo adesso, e dunque questo cambiamento, questa esposizione, se vogliamo, no, a tante cose, come se già non fossero abbastanza quelle che una città come New York poteva offrire a tutti da fuori, ecco, una volta conservata quell'energia e quella forza propulsiva rientro in Italia, abbiamo voluto scegliere un nome che fosse un tributo all'America, agli Stati Uniti, in particolare alla città di New York, che tanto ci aveva ispirato. Il nome è un incrocio di strade, okay. E in particolare l'incrocio tra la 66esima strada e la seconda avenue, che sono quelle stradone larghe, lunghe, diciamo, che ci sono a Manhattan e che vengono tagliate da queste stradine, diciamo, perpendicolari, più piccoline, che attraversano quindi per tutto il perimetro questo isolotto, diciamo, di Manhattan.
Invece, parlando del vostro catalogo, 66 and Second ne ha uno molto ricco ma anche ben connotato, e quindi volevamo chiederti di parlarci delle collane che lo compongono.
Quando abbiamo deciso di dare vita in Italia a quello che per qualche anno è stato soltanto un progetto così virtuale, abbiamo notato che il mercato italiano poteva recepire un progetto editoriale focalizzato su un'editoria, chiamiamola così, non generalista. Mm-hmm. Nel nostro caso avevamo individuato due linee molto nette: una, quella della letteratura sportiva, e l'altra, quella della letteratura che io chiamo di melting pot. Nel primo caso la letteratura sportiva è quella che contrassegnata da un riferimento allo sport. Il riferimento non è naturalmente di matrice tecnica, e appunto per questo parlo di letteratura sportiva, e quindi noi guardavamo a opere letterarie, romanzi, racconti, novelle, no? Quindi romanzi brevi, che avessero però come minimo, come denominatore, un legame con lo sport. Il presupposto di questo legame sta nel valore che lo sport ricopre nella vita delle persone, che in una società come quella americana è macroscopico, è evidentissimo. E quindi fatta un'esperienza di vita e di letture molto legata appunto allo sport negli Stati Uniti, ci siamo resi conto che in Italia questo genere mancava del tutto. Non mancavano i libri di sport, no? Cioè certo. L'occasionale biografia piuttosto che il manuale, piuttosto che il libro tecnico, oppure anche magari erano già stati pubblicati romanzi che potevano appartenere al genere della letteratura sportiva, no? Come Il migliore di Malamo, da dire, oppure per noi, non so, Underworld di Dan DeVito. Ma nessun editore prima di noi aveva dato a questi romanzi una connotazione di genere, quindi il nostro progetto editoriale voleva proprio puntare su questa connotazione, ed è così che è nata la collana Attese, che abbiamo voluto inaugurare con un libro sul baseball, a ribadire l'ispirazione, diciamo, iniziale, no? Questo riferimento agli Stati Uniti. E dunque Attese perché? Perché il baseball, ma molti altri sport, hanno in sé una componente importante che è proprio quella dell'attesa. Nel tempo la casa editrice poi ha voluto declinare il proprio amore e interesse per lo sport e al contempo per i generi letterari che trattano di sport in tutti i modi possibili. E dunque all'interno di Attese troverete, assieme a romanzi di io direi di varia intensità letteraria, per così dire, troverete raccolti di racconti e anche una saggistica autoriale, come, non so, sulla box di Joyce Carol Oates, ma anche, non so, I Ring Invisibili del Paul Frank. E poi a un certo punto abbiamo deciso di entrare nell'ambito del memoir sportivo. Ora, con questo riferimento intendo una cosa molto particolare, cioè la collana Vite in Attese, che ha visto la luce nel 2013, è una collana che non voleva essere un ricettacolo di biografie. La biografia è una scrittura, diciamo, è un'opera compilativa, no?
Sì.
Che naturalmente segue la vita di una persona dagli inizi, no? Fino presumibilmente alla morte, oppure al punto in cui il campione sportivo si trova nel momento in cui il libro viene scritto. A me interessava di più provare a pubblicare in Italia alcuni memoir che prendevano spunto da una o più imprese sportive, magari di una sportiva non necessariamente famoso, che avessero un contenuto a volte epico, no? A volte intimo, proprio a mostrare quante sfaccettature può offrire una vicenda sportiva,
certo.
e che superassero una certa soglia di letterarietà. Infatti i primi libri che noi abbiamo pubblicato sono libri di autori stranieri. Abbiamo cominciato con La strada del coraggio di Andrea Connon su Gino Bartali, ma non su tutta la vita di Gino Bartali. Immaginate, questi sono due fratelli canadesi, di cui uno è una scrittrice del New York Times e lui invece è uno storico, tendo a dire un accademico, che durante una ricerca in Italia sulla Seconda Guerra Mondiale si è imbattuto in alcuni documenti che hanno rivelato le attività di Gino Bartali, no? Che faceva la spada tra Perugia e Siti, con nascosti nel sellino i documenti falsi destinati alle famiglie ebree perché potessero espatriare durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, da lì ha fatto moltissime ricerche in Italia, aiutato dalla comunità ebraica, e poi tornato in America ne ha parlato con la sorella, la quale ha trovato la storia sconvolgente. Quando noi abbiamo pubblicato il libro non esisteva nulla su questo, tantomeno di così approfondito, perché Gino Bartali, che voi ricordate, era chiamato Gino il Pio, non ne aveva mai voluto parlare, perché naturalmente, no, le buone azioni,
certo, non,
le buone azioni non ci si sa pubblicità da soli, no? Ecco, poi però loro contribuirono in maniera decisiva a raccontare questa storia di cui si interessò anche il padre Oliviero Teo con un libro che uscì l'anno successivo, e poi Barda li entrò nel Giardino dei Giusti, che fu una cosa molto bella. Ecco, di lì abbiamo cominciato a lavorare per coltivare questo tipo di scrittura con gli autori italiani, e quindi inizialmente abbiamo lavorato molto con autori che poi sono diventati, insomma, degli abitué in casa di Six, come Marco Pazzonesi, Lorenzo Iervolino. Marco Pazzonesi, per esempio, già affermato, Lorenzo Iervolino invece ha esordito con noi con un libro su Socrates, Un giorno triste così felice si chiama. E l'idea qual era? Era quella di commissionare dei libri, cioè di approfondire la scrittura su commissione, intercettando una magari quel libro che quel particolare scrittore o giornalista, che fa la stessa cosa, desideravano scrivere e magari nessuno gliel'aveva mai proposto. Un esempio particolarmente felice di questo tipo di alchimia è quello che si è creato con Giorgio Terruzzi, per esempio, con il suo libro su Ayrton Senna, sui 200, e Terruzzi all'inizio, quando fu contattato, ci disse di no, perché riteneva che la sua, come dire, la sua vicenda con Senna si fosse esaurita, e invece poi disse no, non è vero, insomma ci pensò e sentì che aveva dentro, no, un libro da scrivere su di lui. Ma se voi leggete quel libro, studiate quel libro, vedrete che è impostato su un flusso di coscienza dello stesso Ayrton la notte prima del Gran Premio in cui perse la vita. Quindi è un libro che, diciamo, non ha molto, no, della biografia tradizionale.
Certo,
per
classico.
Citare un altro estremo, vi potrei dire I circuiti celesti di Emanuele Tonon su Marco Simoncelli, che è un libro che ricalca, insomma, il suo precedente, La vice prima, no? Sulla morte della madre, quindi potete immaginare una elegia proprio al ragazzo morto, no? Ficcio, morto da giovane, oppure non so, Cavalli di razza, per esempio, di Gian Geremia Sullivan, in cui Sullivan, che è un campione, chiamiamolo così, del long form journalism americano, scrive in verità un libro sul suo rapporto con il padre, che avrebbe voluto essere un poeta e poi si convertì, diciamo, al giornalismo sportivo, diventando un cronista soprattutto di ippica, e questo, diciamo, dà la possibilità a Sullivan di parlare del mondo dell'ippica americana, ma soprattutto di raccontare un rapporto travagliato con il proprio genitore, insomma. Ecco, quindi la collana si chiama Vite inattese, cioè il richiamo alla collana principe, diciamo, di narrativa, ma ecco, questo elemento anche delle inattese, perché esalta alcuni particolari magari meno conosciuti, relativamente invece a campioni che sono segnalini del pubblico, oppure vite inattese, come nell'ultimo caso del papà di Sullivan, che è una, ovviamente, una persona un po' che conoscono, ma non è quello che conta. Quello che conta poi è il contenuto e la letteralità del libro e quello che trasmette. Accanto a questo cospicuo filone di letteratura sportiva, abbiamo l'altra nostra collana, diciamo, con cui il progetto editoriale è stato lanciato, che è Barrar, che invece è la collana che guarda alle letterature provenienti da altre culture. Ora, perché io parlo di melting pot? Perché quando noi abbiamo lanciato la casa editrice, era molto in voga il riferimento al genere della letteratura migrante, e avendo comunque fatto l'esperienza, no, di vita non solo negli Stati Uniti ma anche in altri luoghi, no? Come dire, il concetto di migrazione è un concetto molto ampio in realtà. Mentre avevo la sensazione che quest'idea della letteratura migrante implicasse anche un riferimento a un certo status, no? Però accidentale, spesso anche dello scrittore, oppure mirasse a definire i contenuti trattati da quello scrittore. Ad esempio, mi ha sempre colpito molto che una scrittrice come Giunta Lahiri che è nata a Londra, da lì per i primi 2 anni di vita, poi si è trasferita a New York, e quindi, cioè, scusate, si è trasferita negli Stati Uniti, e quindi è una scrittrice americana, mm-hmm. no? Di origine indiana, ma ha scelto di scrivere di quel mondo che appartiene alla sua famiglia, alle sue tradizioni familiari, no? Ma lei è una scrittrice americana.
Certo.
Ecco, mi ha sempre colpito che lei nel corso definita una scrittrice migrante, così contribuendosi a creare lo stereotipo ed anche l'equivoco che lei fosse indiana.
Mm-hmm.
A tutt'oggi spesso si legge, no? La scrittrice indiana Giunta Lahiri. Ecco, allora l'idea qual era? Era di allontanarsi un po', no? Cioè, da questo stereotipo per cui l'autore africano, l'autore indiano, l'autore cinese, l'autore asiatico in generale, o comunque di culture diverse dalle nostre, sia un autore portatore di un'esperienza di displacement, no?
Mm-hmm.
Cioè di migrazione in senso proprio, di spostamento da un luogo a un altro. Volevo invece offrire al lettore italiano la percezione di mondi diversi attraverso voci letterarie, preferibilmente o mai portate in Italia oppure proprio esordienti,
mm-hmm.
che riuscissero a rompere con lo stereotipo occidentale del paese in via di sviluppo. Magari oggi non si dice più così, no? Le persone sono attente a non dire più che l'Africa è un continente in via di sviluppo, ma il pensiero legato alla nostra visione del continente africano, del continente asiatico con tutti i suoi subcontinenti è ancora questa, no?
Certo.
Gli autori quindi che noi abbiamo scelto di pubblicare sono degli autori eversivi. Io penso in particolare, non so, a Binyavanga Wainaina, che purtroppo è morto, che diciamo è stato un faro intellettuale per l'Africa contemporanea, e diciamo così, insieme a lui quella che posso chiamare, come dire, una nouvelle vague africana, no?
Mm-hmm.
Che affianca il grandissimo successo di Chimamanda Ngozi Adichie, no? Che è planetario ormai, diciamo, Chimamanda non ha nemmeno...
Sì, non ha bisogno di...
nazionalità.
Sì.
Esatto. Ecco, però, come dire, accanto a lei, l'Africa offre moltissimi talenti. Noi abbiamo pubblicato da ultimo adesso a fine a novembre più o meno un'autrice afro-inglese che si chiama Jennifer Nansibuga Matungi, di origine ugandese,
mm-hmm.
che ha scritto un libro che si chiama Kintu, veramente che ha avuto un successo negli Stati Uniti, in Inghilterra, insomma veramente molto cospicuo, e che è stato avvicinato al crollo di Chinua Achebe per l'Uganda, paese di cui sappiamo pochissimo, no?
Certo.
Ecco, qual è la sfida lì? La sfida è quella di avvicinare il lettore italiano a mondi appunto che conosce poco, ma con un livello letterario molto alto, che il lettore italiano ancora oggi non si aspetta. Quindi, non so, autori del calibro di Danilo Ferrier, che è italiano naturalizzato canadese, oppure Alain Madancourt, un autore molto identitario per noi, e che quindi ha una scrittura, no, di una perfezione, di una levità allo stesso tempo, veramente difficile insomma da trovare, e che però scrive, come nell'ultimo libro che abbiamo pubblicato, che si chiama Le cicogne sono immortali, che scrive per esempio delle conseguenze, no, del regime socialista in un paese come il Congo. Lui viene dal piccolo Congo, non dal grande Congo, insomma, e paese che fino a un attimo prima era invece marcatamente cattolico, no? Ecco, se voi leggete un libro del genere non avvertite estraneità, perché il livello letterario è così alto che desta il vostro interesse, vi fa sorridere e allo stesso tempo vi apre veramente una finestra su un modo di riflettere e di ragionare su questi paesi completamente diverso. Poi abbiamo lanciato nel 2011 una collana che si chiama Book Club.
Mm-hmm.
Ora, perché Book Club? Perché è molto comune nel mondo anglosassone, dove io ho fatto la mia maggiore esperienza, diciamo, di vita fuori dall'Italia, che le persone facciano parte di una migliaia di gruppi di lettura, cioè non soltanto di uno, di più gruppi di lettura, no? Mentre quando io sono tornata in Italia, questa possibilità non era presente. C'erano i circoli di lettura, per esempio, circoli di lettura più formali, no? Come circoli di lettura di Torino, perché circoli di lettura di Torino, o istituzioni più formali anche legate alle biblioteche, ma il gruppo di lettura, cioè quello che, non so, 5, 6, 7 amici formano per parlare di libri essenzialmente, certo. E nel parlare di libri, insomma, parlare anche di se stessi, no? Della propria vita, certo. No? Di quello che stanno facendo in quel momento. Ecco, non c'era. Adesso c'è. Però nel 2011 io ho provato a lanciare questa collana con questo spirito, cioè di dire magari ancora non è diffusa, no? Questa pratica. Proviamo a vedere se un editore può proporre un gusto e creare una comunità virtuale che si stringe attorno a quel gusto, mm-hmm. No? E quindi l'idea qual era? Quella di intanto di scegliere dei libri molto letterari. Effettivamente la collana accoglie dei titoli alti, diciamo. Noi, il primo libro, ecco, riconducibile alla collana è La fine di Salvatore Scivona. Mm-hmm. E poi sono entrati una serie di autori, da Sarah Bronstein, Zucca Hoffman, per esempio, fino a arrivare a Bolodin, a Tom Bolodin o Mark Danielewski, no? Quindi tutti, diciamo, autori che scrivono libri molto letterari, ma anche con una certa attitudine alla provocazione. Ma alla provocazione di cosa? Della discussione. Ovviamente, no, l'idea che c'è dietro qual è? Che il libro può essere al centro proprio della formazione del pensiero, insomma, no? Che un libro ti può insegnare a pensare, ti può insegnare a parlare, e leggendo determinati libri puoi sperimentare delle realtà molto diverse da quelle che già conosci. Ecco, naturalmente cito Bolodin o Danielewski non a caso, no? Perché con termine strabismo che, come dire, di questi tempi mi sembra proprio il libro, no? Con questa idea di estinzione dell'umanità, insomma, natura, no? Che un po' prende il sopravvento. Ma anche un libro come quello di Marta Niletti, che si svolge tutto all'interno di una casa, che cambia proporzioni, no? Senza alcuna azione da parte dei suoi occupanti, e tutto questo lo apprendiamo attraverso il manoscritto. Ecco, in un momento di confinamento, no? Mi sembrano veramente entrambi degli autori che quasi... insomma precorrono, no? Hanno precorso un po' la realtà, sì. E all'interno della collana troverete anche dei percorsi che i lettori sono liberi di seguire se vogliono, dedicati alla scrittura, dedicati alle donne, possono, insomma, invogliare quelli, proprio come si fa, no? Nei gruppi di lettura, possono invogliare quei lettori che desiderano approfondire determinati temi. Da ultimo abbiamo avuto una collana che si chiama Bipolar, la cui ispirazione era legata alla collana Bazar. Infatti la B sta per Bazar, il Polar è l'incrocio tra poliziesco e noir della letteratura francese. Però il Bipolar naturalmente è anche così un riferimento per niente velato, no? alla bipolarità e alla schizofrenia, alle dissociazioni che possono avere gli psicopatici, no? Gli assassini, eccetera. L'idea era quella di dare vita ad una collana leggera che importasse quello che Alain Mabankou ha definito il sole dei gialli africani a contrapposizione dell'anime in cui invece sono ambientati i gialli nordici.
Sì.
E poi ospitare esponenti appunto del polar francese, ma anche libri di italiani. Mm-hmm. E difatti, devo dire la verità, che nel collano abbiamo avuto delle pubblicazioni particolarmente fortunate su tutte. Cito L'estate del cane bambino di Mario Pistacchi e Laura Toffanello, che è un libro d'esordio di loro due, di Mario e Laura, che quando ho letto il libro mi parsero proprio veramente dei nuovi frutteri vicentini, no? Con questa capacità di raccontare questa storia che ha al centro un gruppo di bambini, raccontarla con una prospettiva dal basso, no? Mm-hmm. E allo stesso tempo però questa accuratezza in tutti gli snodi, no? Che la storia poteva avere, ecco, devo dire, è un libro, veramente un libro che ha avuto una fortuna per un esordio abbastanza, insomma, notevole, ecco, devo dire, notevole. Quindi ecco, queste sono le nostre cinque collane.
Parlando invece di una delle ultime pubblicazioni, volevamo dire due parole su Casa di Foglie, che è di sicuro un testo, diciamo, complesso, fuori dagli schemi comunque sia, e volevamo sapere un po' come vi eravate avvicinati a questo lavoro e soprattutto com'era stato il lavoro di comunicazione per una cosa così singolare.
Lavoro di comunicazione, intendete dire quando il libro è stato pubblicato?
Esatto,
adesso?
Esatto, sì. Sì.
No, allora dunque, di Casa di Foglie mi parlò a pochissimo, dopo pochissimo che avevamo costituito la casa editrice, mi parlò l'agente di Marta Nileschi. All'epoca però la casa editrice è stata fondata nel 2008 e Mondadori aveva pubblicato, me ne parlò nel 2009, Mondadori aveva pubblicato la loro edizione, l'aveva pubblicata nel 2005, quindi vedevo due ostacoli: da un lato l'enormità dell'opera, per un editore, insomma, appena nato, no? Quindi dei costi altissimi, una casa editrice che non aveva ancora una storia, e dall'altra l'eccessiva vicinanza con l'edizione Mondadori. Diciamo, la gente disse chiaramente che non c'era alcuna possibilità che Mondadori ripubblicasse un'altra edizione, insomma, e che si cercava un altro editore. Quindi alle volte, come dire, anche se si desidera magari molto, no? Pubblicare un libro, anzi direi che gli editori indipendenti sono proprio contraddistinti, no? Da questo dialogo continuo tra quello che si desidera e quello che si può fare, però in quella situazione io, devo dire la verità, ho pensato davvero che fosse un azzardo da parte mia, e non ero sicura che una casa editrice appena nata potesse sostenere un libro di questo tipo. Mi preoccupo sempre, no? Di poter dare ai libri un loro, insomma, di far sì che possano prosperare, ecco, questa è la verità. E quindi in quel caso dissi: vabbè, adesso non è il momento, vediamo che cosa succede. Poi, però, io non so se voi l'avete letto, insomma, questo libro, diciamo, non mi abbandonava, no? Per tutta una serie di ragioni, perché intanto Mark è bravissimo nel creare quell'atmosfera di sostanza, di paura, che ti tiene proprio legato al libro. Dall'altra parte però il libro aveva questo connotato letterario che è un po' la cifra, no, delle mie scelte editoriali in generale.
Sì.
E quindi a un certo punto c'è stato un altro momento in cui ho detto sì, lo facciamo, e poi però anche lì ci furono, diciamo, dei contrattempi con degli altri libri, insomma non si era potuto fare. Poi un giorno, sapete come succede, no? Un giorno ho detto basta, cioè, non ci posso pensare continuamente, lo faccio. Devo dire, diciamo, ho fatto questa offerta, abbiamo concluso il contratto e poteva succedere era che il libro potesse diciamo potesse essere considerato soltanto un libro per bibliofili,
mm-hmm.
no?
Certo.
Cioè esce una nuova edizione di questo libro, chi aveva comprato la prima edizione oppure i maniaci, no? Chiamiamoli così, no? In senso buono, certo. Di questo testo compreranno anche questa edizione. E devo dirvi che questo mercato esiste, cioè ci sono lettori che hanno una tale affezione, una tale passione, un tale rispetto per questo libro che ci sono mandato delle testimonianze di sostegno incredibili, incredibili. Ma la scommessa qual era? Era quella per cui bisognava capire se questo libro riusciva a guadagnare un pubblico diverso. Soprattutto la mia speranza era che il pubblico potesse interessare quella fascia di lettori, diciamo, tra i 16 e i 30, mm-hmm. che sempre di più sono una fascia che è vicina alla nostra casa editrice, mm-hmm. no? E così è stato. Quindi, diciamo, il libro ha avuto una vicenda particolare perché quando è uscito la prima tiratura, che era una buona tiratura, insomma, per un libro così, anche perché avete visto un libro, insomma, di oltre 700 pagine,
sì.
proprio il confezionamento è oneroso, diciamo.
Certo.
La prima tiratura è andata in fumo in un giorno.
Incredibile,
no? Ecco, in fumo in un giorno voglio dire che è andata fuori, non che sia stata venduta tutta in un giorno, voi sapete bene i meccanismi
certo.
che si trae, ma che, diciamo, la richiesta è stata tale per cui non c'erano più copie disponibili. A quel punto bisognava capire se aspettare o se dare fiducia al libro, e io ho dato fiducia al libro e non mi sono pentita.
Questo è l'importante.
Sono molto contenta perché, appunto, come con lo stesso Volodini, insomma, no? Sono quei testi su cui uno davvero fa delle scommesse con cui ti puoi fare molto male, no? E, però un editore, come dire, fai la responsabilità, no? dell'autore, di tutti i collaboratori, dei traduttori che ci hanno lavorato, insomma, devi assicurare che poi, insomma, questa filiera, no? Per quanto piccola o grande, no? In alcuni casi che sia, possa essere poi nutrita, insomma. Ecco, quindi quando vedi che quelle scelte hanno un approdo, un bel approdo, insomma, uno è contento, ecco.
No, certamente.
Può ben capire.
Un'altra cosa che volevamo chiederti è: quali sono i cambiamenti più grandi che hai potuto notare nel mondo editoriale dalla nascita della casa editrice ad oggi?
Allora, devo dire questo. Dunque, intanto, quando si parla di mondo editoriale, esiste un mondo editoriale italiano e poi esiste un mondo editoriale che è fuori da quello italiano.
Certo.
All'interno delle editorie italiane esiste la grande editoria ed esiste l'editoria indipendente, sono due mondi diversi che purtroppo non si parlano molto. Che coesistono, però, insomma, che coesistono ma non collaborano tanto, ecco, e sono stati due universi completamente differenti. Però certi ragionamenti si possono fare soltanto a distanza di anni,
mm-hmm.
perlomeno nel mio caso è così, perché c'è bisogno, diciamo, di vivere, no? Determinate esperienze, di conoscere le persone. Cioè, io quando ho iniziato non venivo dal mondo editoriale, avevo una storia professionale completamente diversa e quindi mi ci è voluto del tempo per capire le dinamiche, per esempio, del mercato, no?
Mm-hmm.
quali sono proprio, come sono strutturate le relazioni tra editori, librai, promotori, distributori, no? Chi sono gli attori di filiera, quali sono le cose che funzionano, a quali quelle che non funzionano, e soprattutto, purtroppo, il mondo editoriale italiano è contrassegnato da una diciamo da una colpre crisi, no? Con cui noi siamo nati, cioè quando noi abbiamo iniziato a operare in questo settore, quindi appunto abbiamo costituito la casa editrice nel 2008 e poi l'abbiamo lanciata nel 2009, e ci è stato detto che, come dire, avevamo preso in pieno gli anni della crisi, no? Però quella crisi non si è mai evoluta.
No.
No?
No.
No. tutt'altro.
Ecco, non si è mai evoluta, tutt'altro, e difatti in una situazione come questa, guardate quanto è ironico, no? Che in una situazione emergenziale emergano poi tutti quelli che sono i nodi che non sono mai venuti al pettine, fino a questo momento, un po' come, no? Trascurare la sanità e poi trovarsi in una situazione in cui non puoi far fronte all'imprevisto. Esatto. Ecco, per l'editoria secondo me è un po' la stessa cosa.
Mm-hmm.
Sentivo che volevate intervenire.
No, che siamo d'accordo.
Siamo d'accordo. Per arginare i problemi uno continua a correre e non guardare i problemi, quando poi sei costretto a fermarti i problemi li vedi tutti insieme, ovviamente.
Sì, esatto, un po' questo. E poi anche una certa considerazione dell'inelutabilità di certi meccanismi, per cui, come dire, le cose stanno così, tanto le cose stanno così, a fronte, diciamo, di questa specie di satanismo, però poi ho assistito alla formazione di diversi gruppi, no, spontanei, tra editori, editori librari, librari da soli, eccetera, che magari hanno portato nel tempo avanti delle, diciamo, delle idee. Includo anche me stessa diciamo, in questi gruppi, come dire, impegnati, chiamiamoli così, però senza che si sia mai riusciti ad arrivare, secondo me, al cuore della questione economica. Mm-hmm. No? Di un settore che si regge su basi molto fragili, e di questa fragilità stiamo tutti quanti, insomma, facendo le spese. Quindi, se io dovessi dire che nell'arco dei 10 anni della casa editrice ho assistito, diciamo, da questo punto di vista, no? Cioè da questa prospettiva, a cambiamenti significativi, vi direi di no. Vi direi che non ho percepito una grande evoluzione, non ho percepito grossi cambiamenti. Dal punto di vista invece macro, cioè di un'osservazione più macroscopica, invece si è assistito a un cambiamento morfologico proprio invece del mercato editoriale, che ha intanto accolto altre modalità di fruizione dell'opera letteraria, mm-hmm. quindi naturalmente l'ebook, l'audiolibro, no? Che ha avuto un impulso incredibile proprio nell'ultimo anno, e da cui ci si aspetta molto nel futuro. Ma anche io penso che ci sia stato un grande cambiamento in relazione alle forme narrative.
Mm-hmm.
Questo da un lato si vede proprio in maniera cospicua nell'interazione con internet.
Certo.
No? Quindi tutto ciò che è la narrazione in rete, come abitualmente viene chiamata, no? E dunque questa narrazione contrassegnata dalla brevità, dal rimanere in superficie, dalla frammentarietà, che ha però una sua bellezza.
Ha
una sua bellezza,
sì,
no?
Sì.
E per esempio chi è attirato come me dalla lirica, no? dalla poesia, ecco, veramente si trovano delle modalità di espressione in rete che colgono in pieno, no? Quello che è lo spirito più eversivo, più trasgressivo, più contemporaneo e anche più giovane, no? Che in questo momento si può trovare, si può respirare. E l'evoluzione delle forme narrative poi è interessante anche dal punto di vista, secondo me, dell'ibridazione, che invece si trova codificato, insomma, si trova anche nei libri, ecco, che vi citavo prima, per esempio, non so, La Ferrière, no? Ecco, Dany è passato da una scrittura narrativa pura, no? Non so, tutti i romanzi del ciclo haitiano piuttosto del ciclo americano, eccetera, ha una forma di prosa tendente a quelle tonalità alla montagna, no? E dunque io per esempio ho preferito dare luce a questo suo tipo di produzione perché la trovavo estremamente contemporanea. Lui ha scritto un libro che a me ha impressionato molto, che è Tout bouge autour de moi, tutto si muove intorno a me, sul terremoto di Haiti, tragico, no? Che
sì,
è stato
sì,
tragico. E lui non vive ad Haiti, non vive più ad Haiti, però in quell'occasione era lì per un festival. e diciamo, il libro mi ha colpito tantissimo perché è il racconto del terremoto, ma il racconto del terremoto gli dà la possibilità di scrivere di tutto quello che accade attorno a questo. Quindi soprattutto lui è nato come giornalista, no? Giornalista anche di radio, ha fatto radio per tantissimo tempo e tuttora ancora, insomma, quando può fa delle cose in radio, e lui in quel libro lì parla di come, per esempio, di come i media reagiscono in tempo di crisi. Lì la crisi è il terremoto, ecco, ma se voi leggete quel libro, no, in un momento come questo pone delle domande con cui possiamo noi confrontarci ora che stiamo vivendo un'emergenza come quella del coronavirus.
Sì, crisi, ecco, diverse, però la reazione poi.
Sì, esattamente. Lì in quel caso chiaramente, insomma, i denari, no? Cioè, gli aiuti umanitari, cosa succede gli aiuti umanitari, quanto per quanto tempo, no, teniamo il riflettore acceso e a chi veramente interessa, no, di quelle vite. E però ecco, trovo che con gli interrogativi si pone soprattutto il modo in cui parla, no, di queste cose, che non è un articolo di giornale, ecco, quella è proprio la differenza, cioè trovare questi scrittori che riescono a intrattenere letterariamente il lettore su temi, se vogliamo, insomma, saggistici, no?
Sì, sì.
Senza fare saggistica, ecco, questo mi piace molto, e tendo a scegliere autori che offrono al lettore anche questo tipo di confronto, no? Di opzione, di scelta.
C'è una questione che abbiamo trattato con tutti gli editori che abbiamo intervistato, che è una questione un po' controversa, diciamo, e quindi la trattiamo anche stavolta, e la domanda è: qual è il vostro rapporto con le fiere?
Sì, allora il nostro rapporto con le fiere è un ottimo rapporto, perché diciamo, la fiera consente principalmente all'editore una cosa, quella di incontrare il pubblico. Cioè l'editore, io quando parlo dell'editore non mi riferisco a me stessa, mi riferisco naturalmente a tutta la casa editrice,
certo,
no?
Certo.
Cioè l'editore è un mestiere di back office, cioè un mestiere che si fa dietro le quinte, si fa un sacco di lavoro, tantissimo lavoro, dalla scelta delle letture, la scelta del libro, il piano editoriale, il lavoro sul testo, che sia di editing o di revisione, no? Il rapporto col traduttore, il traduttore appunto che traduce, e poi abbiamo delle persone che coccolano il libro per l'uscita sulla stampa, e poi abbiamo delle persone che si occupano, no, di capire se questo libro può avere una propria strada,
certo,
fuori, no? Una volta uscito. Però noi trattiamo il 90% del nostro tempo trattiamo con addetti ai lavori e trattiamo con chi poi prende in carico il libro, insomma, quindi dal promotore al distributore poi al libraio, no? Anche quando il libro esce, va nelle mani dei librai, chi va in libreria di solito, perché poi ci sono eccezioni, di solito è l'autore, no?
Sì, sì.
Allora, che cosa succede alla fiera? Alla fiera succede che ti arrivano le persone che ti dicono: ma che belle cose che fate, ah, quello che fate ci piace proprio tantissimo, ma questo libro è stupendo, io sono un fan di quell'autore lì. Ecco, diciamo, anche se questo avviene in maniera ovviamente sporadica, però per tutta la squadra è un momento bellissimo, perché si riesce a trovare dei momenti, diciamo, di vita in comunità, che è la comunità degli altri editori. E quando dico questo intendo dire, no, alle fiere vengono tutti i commerciali, tutti i redattori, tutti i traduttori, cioè ci si trova tutti lì, sono le occasioni che abbiamo per salutarci, per stare un po' insieme, per bere qualcosa assieme, mangiare una cosa assieme, se ti avanza il tempo, no? È il tempo che abbiamo per poter stare con i nostri autori che magari vengono dall'estero, e poi il tempo per poter stringere la mano, adesso chissà per quanto tempo non lo potremo fare, ma insomma parlare a tu per tu con tutte le persone che vengono in casa editrice cioè appunto che vengono al tuo stand come se fosse, diciamo, la casa editrice. Peraltro, per esempio, per noi le fiere sono tanto un luogo dove incontriamo i librai.
Esatto, certo. Sì.
Sì, noi alla fiera è proprio un momento in cui, insomma, noi, ecco, Torino, no? Per esempio, in particolar modo, è un luogo dove uno dice, ma incontriamoci, vediamoci, insomma, ecco. Quindi, essenzialmente, ecco, per quello che riguarda me, la fiera è proprio questo momento qua, cioè il momento in cui ti confronti direttamente con il pubblico, con le persone che ti seguono e hai un po' un riscontro, una misura, ecco, di quello che fai, concentrata in 2, 3, 4 giorni, quello che è.
E senti, per chiudere vorremmo chiederti se ci dai 3 consigli di lettura.
3 consigli di lettura generali o del nostro catalogo?
Come preferisci.
Come
puoi
vuoi.
Fare anche 3 e 3 se vuoi, come preferisci tu.
Sì, allora, dunque, io in questo momento voglio essere molto parziale e voglio sostenere dei libri nostri che sono usciti da poco, perché sono libri rispetto a cui purtroppo la casa editrice non può condurre quelle battaglie che ingaggia di solito.
Certo.
E dunque non è colpa di nessuno, naturalmente,
no,
questa è una calamità, diciamo, una catastrofe, no, mondiale,
sì, sì.
Però il dispiacere per quegli autori è comunque molto grande e quindi ci sono 3 libri che voglio citare in particolare, che sono appunto Le cicogne sono immortali di Alain Mabankou, che è non ricordo nemmeno più se l'8° o il 9° libro che pubblichiamo di questo autore che io amo follemente. Come si può capire, insomma, casa editrice così piccola, non così giovane, che già, insomma, ha un autore che ha un corpo di opere così cospicuo con noi. Però Alain è stato uno dei primi autori della collana Basovara che io ho letto ed è proprio per me uno di quelli più rappresentativi di quello che ti dicevo prima, no?
Sì.
Cioè di quel mondo, no? Diverso, che mi piacerebbe proporre al lettore italiano fuori appunto da tutti gli stereotipi. Nelle cicogne sono immortali Alain torna in Congo e racconta appunto l'esperienza socialista del suo popolo, però lo fa riprendendo la voce di Michel, che è il suo alter ego e che era il bambino che tanto è piaciuto ai lettori italiani del resto del mondo indomani avrà 20 anni. E quindi con questa voce di bambino lui ci racconta l'esperienza di un popolo e questa appunto questa migrazione politica verso il socialismo. Voglio poi citare Avevo solo un pensiero, che è il libro di Stefano Piri su Roberto Baggio.
Ah sì.
Nella collana Vite inattese è un libro che ha avuto un riscontro sulla stampa davvero invidiabile. Stefano scrive su Esquire, però è un autore, diciamo, la sua prima prova, no? E davvero, secondo me, ha scritto un libro di grande pregio, ecco. Cioè, davvero, quando si legge il libro di Stefano, uno può capire perché persone come me decidono di investire in questo tipo di letteratura e di dargli respiro, perché c'è tanto di più. E soprattutto la scrittura di Stefano, secondo me, è proprio l'emblema di quello che noi cerchiamo di dare ai nostri lettori, cioè di creare dei libri nell'ambito appunto dello sport che siano libri di livello alto, ma fruibili da tutti. E Stefano veramente è riuscito a raggiungere proprio, diciamo, questi obiettivi, secondo me, in maniera molto molto bella, e davvero consiglio il libro proprio senza riserve. L'altro libro poi che voglio consigliare è di un altro autore che amo molto nella casa editrice, che si chiama Fabrizio Patriarca. Lui ha scritto questo libro molto particolare che si chiama Tropicario Italiano, che consiglio adesso perché è una specie di vademecum del modo di viaggiare che il consumatore, in particolare italiano, aveva assunto prima che questo virus ci fermasse tutti. Il libro è concepito come una specie di racconto ad episodi, ciascuno legato a tappe di viaggi compiuti dallo stesso patriarca con la sua famiglia. È dunque un libro di letteratura di viaggio, ma con un linguaggio, patriarca è un linguaggio unico, è inutile raccontarlo ad altri autori perché non è possibile, unico anche, posso dirvi, nella strafottenza, nell'osare. E questo gli fa raggiungere delle apicalità proprio dell'italiano ardite, ma allo stesso tempo lui è capace di un'autoironia, di un sarcasmo, no? Di una leggerezza veramente, ecco, rendono il libro anche qua fruibile da più categorie di lettori. Lo consiglio perché in questo momento secondo me fa anche bene, no, leggere qualcosa che non solo ci riporta, no, magari a paesaggi che forse per un po' non potremo vedere, però si prende anche un po' in giro, no, sul modo di viaggiare low cost, di andare fuori a tutti i costi con il telefonino, con il selfie sempre, no, in agguato. Ecco, quindi insomma era un po' già una, se volete, quasi una, vogliamo chiamarlo, non so, una revisione profetica, no, di un certo modo di fruire del mondo. Ecco, e quindi mi sento, insomma, mi sento di consigliarlo.
Benissimo. E ecco, niente, noi ci fermiamo qui allora per questa chiacchierata. Ti ringraziamo molto, Isabella, grazie davvero.
Grazie mille.
Grazie a voi per avermi chiamato, è stata una chiacchierata molto bella. Resistete, state a casa, ma resistete, e cerchiamo insieme di trovare dei modi per movimentare il lavoro del libraio senza metterne in pericolo la salute.
Grazie, Isabella. Grazie davvero. Benissimo, noi allora ringraziamo di nuovo Isabella Ferretti di 66 and Second per aver chiacchierato con noi, ringraziamo tutte e tutti voi che ci ascoltate e ci diamo appuntamento al prossimo podcast.